6 gradi.
Buon pomeriggio da Paola De Angelis, benvenuti all'appuntamento di 6 gradi del venerdì, ultimo appuntamento della settimana, scaletta firmata da un ascoltatore. Tra poco vi dirò tutto. Prima saluto Nicola Catalano in regia, Filippo Travaglio in redazione, Cristina Santi che oggi si occupa della parte tecnica. E la scaletta di oggi è firmata da Filippo Focosi, che è nato ad Ancona nel 74 e al momento vive tra Porto Recanati e Castelfidardo con la sua famiglia e tanti gatti. Filippo insegna al corso di estetica presso l'Università degli Studi di Macerata. Ha scritto, pubblicato libri e articoli sulla filosofia dell'arte. Si dedica alla valorizzazione dell'opera pittorica di suo padre Fabrizio, che è scomparso qualche anno fa, grazie al quale ha respirato arte fin da bambino. Ora, ci scrive Filippo, la musica compare spesso nei miei lavori, anche quando non esplicitamente dedicati a essa. Collabora il nostro ascoltatore con l'associazione musicale Appassionata di Macerata nell'organizzazione di incontri con compositori, musicisti, studiosi. Scrive recensioni di musica contemporanea per cathodic.it, una l'abbiamo anche intercettata, una sua intervista la citeremo nel corso del programma. Ci fermiamo qui per il momento. La scaletta di Filippo Focosi va da Peter Sculthorpe a Django Bates.
Thank you.
Molto suggestiva l'apertura scelta dal nostro ascoltatore Filippo Focosi per la sua scaletta di 6 gradi. Era Loneliness, il primo movimento dal quartetto per archi numero 16, appunto per didgeridoo e quartetto d'archi. L'esecuzione era del Sol String Quartet. Ora, Peter Scarthorpe era nato in Tasmania nel 1929. Studiò a Melbourne e poi, come tanti australiani, prese una grossa nave e se ne andò in Gran Bretagna a studiare all'Università di Oxford, nel suo caso, e fu proprio lì, tra le guglie della verde e anche piovosa città inglese, che le radici della sua musica, no? la passione per il suo paese nasce, viene nutrita. È stato definito Scarthorpe il più australiano dei compositori australiani e ha creato una colonna sonora per l'outback del suo continente. Lui diceva in realtà di aver avuto un'infanzia felice, però poi man mano crescendo scoprì quello che era la storia anche tragica dell'Australia. Per esempio il fatto che la Tasmania, dove lui era nato, era usata inizialmente come colonia penale dalla Gran Bretagna. Infatti il suo bisnonno arrivò lì proprio come detenuto. E poi anche tutto quello che è stato fatto agli aborigeni. Riguardo l'uso per esempio del didgeridoo, quindi di uno strumento tipicamente australiano, Scarthorpe diceva che sembrava un po' sciocco, no? Non approfittare, non raccogliere tutti questi suggerimenti di una musica che ha aiutato a plasmare la sua terra nell'arco di migliaia di anni. E in particolare la sua musica costituisce una colonna sonora per il paesaggio della parte più interna dell'Australia, quindi quella più vasta, piatta e arida. Però poi nella sua musica, nonostante questa infanzia così felice, c'è una vena sotterranea di cupezza, questo senso di solitudine, infatti poi il titolo del movimento che abbiamo ascoltato, di grande desiderio struggente e anche di rimpianto. Il movimento era dal quartetto numero 16 per due violini, viola e violoncello e fu composto nel 2005. Primo grado, ci scrive Filippo Focosi. Peter Scarthorpe spesso ha scritto musica che è stata interpretata dal Kronos Quartet e tra le tante collaborazioni di questo quartetto d'archi californiano c'è quella con il re del tango, Astor Piazzolla. Qui andiamo in ambito calcistico e lui ha scelto un pezzo intitolato Panic Marcación. Ed è vorticoso questo brano di Piazzolla, suggerisce sia il panico, che è il titolo, e sia l'essere marcati, la marcazione, che poi è in senso calcistico. Chador, il titolo dell'album, che venne pubblicato nel 1995, ovvero dopo la morte di Astor Piazzolla, ma fu registrato a Milano nel 77. E la prima pubblicazione, in realtà, non quella in CD del 95 che ho citato prima, la prima pubblicazione è del 78 e si intitolava In Argentina Piazzolla 78. Erano tutti brani composti per la Coppa del Mondo di Calcio, che era appunto ospitata dall'Argentina in quell'anno. Un disco che arriva alla fine del periodo di Piazzolla con il suo nonetto e anche alla fine del periodo italiano. C'è un bellissimo uso degli archi, ci sono anche delle aperture verso il jazz, quasi forse anche un leggero funk, e una qualità molto ariosa quindi della musica, anche se poi forse non è un disco cruciale nella discografia di Piazzolla, però per gli appassionati ovviamente è un disco da avere. Il nostro ascoltatore Filippo Focosi dice che ha iniziato ad apprezzare Piazzolla grazie al padre, che spesso ascoltava musica mentre dipingeva. Secondo grado è proprio calcistico. Abbiamo visto il riferimento ai brani di Chador ai mondiali di calcio del 78. Un altro autore che si è ispirato al calcio in alcuni brani è il compositore inglese Graham Fitkin, che ha scritto brani come Bebeto per orchestra e Totti per quattro pianoforti. L'ascolto che ci propone il nostro ascoltatore di Graham Fitkin è Don't Take This the Wrong Way dall'album Veneer.
Cause I don't need, cause I don't need, cause
Don't Take This the Wrong Way, d'Avenir di Graham Fitkin, che è un compositore, un pianista, un direttore d'orchestra inglese nato nel 63. In genere la sua musica ricade nel minimalismo e post-minimalismo, ora non era questo veramente il caso, perché qui ci sono altre influenze, da Lela Belle, Sly and the Family Stone, i primi Jackson. La voce che abbiamo sentito era di Melanie Pappenheim, ricordava un pochino forse quella di Astro Gilberto. Graham Fitkin, è nato vicino Land's End, quindi proprio l'estremità occidentale della Cornovaglia. Il suo ultimo lavoro è del 2015 e si intitola Lost ed è incentrato, come lascia immaginare il titolo, sul tema della perdita, della fede, delle certezze, delle persone care. E in effetti ho trovato un'intervista in rete sul sito Mimesis Scenari fatta proprio dal nostro ascoltatore Filippo Focosi, che chiede a Fitkin: in questo disco affronti il tema appunto della perdita in tutte le sue accezioni. Come sei riuscito a tradurre musicalmente uno stato affettivo così complesso? E Graham Fitkin ha risposto: nella vita mi capita spesso di sentirmi perduto, spaesato. Per tutti noi ci sono dei momenti o dei periodi di smarrimento che talvolta può anche essere qualcosa di positivo. Ogni traccia di questo disco, Lost, traduce questo stato d'animo partendo da una base armonica, melodica, ritmica, timbrica, piuttosto stabile, chiara e semplice, per poi condurla attraverso dei sottili ma calibrati cambiamenti verso territori altri, meno familiari e più incerti. Vi leggevo queste parole perché il grado scelto da Filippo Focosi è proprio quello della perdita di una persona cara, in questo caso, che ci porta a Nick Cave, il cui figlio, Arthur, è morto nel 2015 dopo essere caduto da una scogliera nei pressi di Brighton. Gli ultimi dischi di Nick Cave, con i Bad Seeds, Skeleton Tree del 2016 e Ghost In, che è uscito da poco, sono proprio anche una elaborazione musicale di questo lutto. Però il nostro ascoltatore di Nick Cave ha scelto un brano da un disco del 2008, che ha un suono completamente diverso dagli ultimi dischi di Nick Cave. L'album è Dig Lazarus Dig e il pezzo è Moonland.
When I came up from out of the meat locker, city was gone. The sky's full of lights, the snow provides a silent cover in Moonland, under the stars, under the snow. Through the snow, I turn on the radio. I listen to the DJ, and it must feel nice. It must feel nice. It must feel nice to know that somebody needs you. Provides a silent cover, and I'm not your favorite lover. I turn on the radio, and it must feel nice. It must feel nice. Oh, very, very nice to know. Me.
Da Dig, Lazarus Dig, Nick Cave and the Bad Seeds, era il periodo dei baffi, questo per Nick Cave. Allora, questo era l'ultimo disco con Mick Harvey, che se ne sarebbe andato l'anno dopo, nel 2009. Blix Abargel se n'era già andato dal disco precedente, e quindi c'è la stessa formazione di Abattoir Blues, Lyre of Orpheus, che era un doppio accolto molto bene anche dalla critica. E poi era anche il primo disco dei Bad Seeds a uscire dopo che c'era stato quel progetto collaterale dei Grandermen, e tra l'altro Nick Cave disse che il suono sarebbe stato simile, quindi un suono più garage rock. Disco che venne registrato in soli 5 giorni, quindi proprio con questa etica garage rock in mente. E la storia di Lazarus, raccontava Nick Cave all'epoca, l'aveva sempre colpito fin da bambino, anche quando andava in chiesa, e lo preoccupava tanto, gli dava un senso di ansia, lo traumatizzava addirittura, per cui gli dava i brividi. E per questo disco, quindi, lui ha preso Lazzaro e l'ha portato a New York per dare alla canzone una maggiore contemporaneità. E l'altro personaggio che aveva in mente era Harry Houdini, quindi due persone molto brave a sfuggire da gabbie, catene e così via. Lazzaro il primo, numero uno, e Houdini il numero due. Poi, rispetto a questi suoni, negli album successivi Nick Cave si è allontanato, ha rarefatto sempre di più, fino ad arrivare a Ghostin, che è un'esperienza di ascolto unica. Ne abbiamo scritto in tanti di quel disco, però se volete una recensione diversa, leggete quella di Tracy Thorn sul New Statesman. Quarto grado, che ci racconta il nostro ascoltatore Filippo Focosi? Nel 1994, quindi parliamo di 25 anni fa, il periodo di Let Love In, proprio un'altra vita per Nick Cave, lui fu invitato a condurre una puntata di un programma di MTV che si intitolava 120 minuti, dove venivano proposti video di artisti cari al musicista chiamato a condurre la trasmissione in quell'occasione. Ovviamente tra i video scelti da Nick Cave non potevano mancare i Saints, australiani come lui, Kylie Minogue, Leonard Cohen, i Pogues, eccetera. Mi chiedo in effetti cosa potrebbe scegliere oggi in una playlist del genere. E all'epoca lui scelse anche questo bellissimo, questo classico dei Massive Attack, Unfinished Sympathy. We'll be right back. Si può essere struggenti in tanti modi. Lo era la musica di Peter Scalthorpe con cui si è aperta la scaletta di Filippo Focosi, e lo è anche Unfinished Sympathy, The Massive Attack da Blue Lines. Questo brano inizia come una melodia che girava nella testa di Shara Nelson, la cantante. Lei continuava a canticchiarla finché poi non è stata intercettata dal coproduttore del disco, Johnny Dollar, che le ha detto: "Ma no, ma cantala un po' meglio, ma fammi un po' sentire". Gli è piaciuta talmente tanto che ha organizzato subito una seduta di registrazione nello studio, solo con una tastiera, con una drum machine e poi la voce di Shara Nelson. Ovviamente poi gli altri Massive Attack hanno aggiunto il loro contributo. L'ultima cosa aggiunta fu l'arrangiamento d'archi, che prima Johnny Dollar aveva suonato solo al sintetizzatore, e poi invece ha preso proprio una sezione d'archi di 40 elementi diretta da Will Malone, e li ha registrati questi archi negli studi di Abbey Road a Londra. Una curiosità: questa è l'unica uscita dei Massive Attack che nel titolo porta solo la parola Massive. Perché? Perché per una turba della casa discografica, all'epoca, eravamo nel 91, la parola attack veniva considerata troppo aggressiva e minacciosa, visto che c'era la guerra del Golfo. Questo divieto durò 6 mesi e poi tornarono con il nome completo. Volevo leggervi un'altra parte della scaletta dell'ascoltatore, no scusate, dell'email, non della scaletta, Filippo Focosi, che ci dice: "Non passa giorno senza che io ascolti qualcosa, diffido di chi sostiene di apprezzare ogni genere di musica, però lui si vanta di ascoltare di tutto, dai Pet Shop Boys al gamelan indonesiano, da Ravel a Terry Riley. Però lui ha una predilezione per la musica classica contemporanea, non tutta, ci dice, solo quella comprensibile ed espressiva". E quindi ce ne propone qualche assaggio in questa scaletta che ha fatto per noi e che ci stiamo gustando questo pomeriggio. Il prossimo grado è il quinto, l'anno di pubblicazione o di formazione, perché nel 91 usciva Blue Lines e quindi Unfinished Sympathy dei Massive Attack, ma il 91 è anche l'anno in cui ad Anversa, in Belgio, si formano i Deus.
Softer middle is louder than the cocky.
Era un bel pezzo pop molto delicato, quasi blando direi, e poi c'è questo finale invece un po' più aggressivo. Il titolo era Little Arithmetics da In a Bar Under the Sea, secondo disco dei Deus, un gruppo belga che si è formato ad Anversa, sono nati nel 1991, questo del resto era anche il grado scelto dal nostro ascoltatore Filippo Focosi. Hanno iniziato come cover band, quindi facendo pezzi altrui, e poi hanno subito cominciato a scrivere cose loro. Il sesto grado passa per Charlie Parker, perché il cantante dei Deus, Tom Barman, è anche regista. E nella colonna sonora del suo lungometraggio Anyway the Wind Blows ci sono diversi pezzi jazz, tra cui anche uno di Charlie Parker. E a The Bird, a Charlie Parker, ha dedicato ben 3 CD il pianista e compositore jazz inglese Django Bates, quindi rileggendo temi e soli di Charlie Parker e poi ricomponendoli, deframmentandoli con uno stile anche ironico, geniale, un po' folle. Che cosa ha scelto Filippo Focosi di Django Bates? Un album che è uscito per la ECM nel 2017, The Study of Touch, in cui Django Bates è con un trio, una cosa un po' strana, perché lui aveva detto che non avrebbe mai più suonato in trio perché ce n'erano troppi, e invece poi un giorno, quando insegnava all'Accademia di Copenaghen, passando per il corridoio ha sentito un batterista e un bassista che suonavano, facevano pratica, studiavano, e quindi ha cambiato immediatamente idea e ha messo su il suo trio con il bassista svedese Petter Eld e con il batterista danese Peter Brun. Quindi da The Study of Touch, Passport. Era Passport, un pezzo di Charlie Parker del 1949, riletto da Django Bates con il suo trio, riletto con molto rispetto, con sensibilità contemporanea, anche con un senso di gioia. E questo disco, The Study of Touch, è l'esordio da leader per l'ECM di Django Bates, proprio concentrato su una missione, quella di ridefinire dall'interno le coordinate del trio pianistico nel jazz. Lui, tra l'altro, Django Bates, è stato definito un Frank Zappa della tastiera. E così si chiude la scaletta di Filippo Focosi, che si è aperta con il compositore australiano Peter Scalthorpe. Se volete riascoltarla, andate sulla nostra pagina 6gradi.rai.it, dove nella colonnina di sinistra potete cliccare sul pulsante invia la tua scaletta. Si aprirà un mondo magico che potete esplorare rapidamente, le nostre indicazioni sui criteri da seguire quando compilate una scaletta per noi, la griglia dove potete scrivere tutte le cose, i musicisti, i titoli dei pezzi, e poi appunto i gradi, che sono i passaggi sempre diversi che farete tra un brano e l'altro. Anche il genere musicale deve essere vario, e quindi spedite tutto poi a 6gradi@rai.it, sarà sottoposta allo scrutinio del nostro curatore Nicola Catalano. Allora, grazie a tutti, a Nicola Catalano in regia, Filippo Travaglio in redazione, Cristina Santi alla parte tecnica, grazie anche a Filippo Focosi che ha scalettato per noi. Io vi lascio al giornale radio e poi alla serata di Radio 3. Buon proseguimento a tutti. Da lunedì a 6 gradi torna in conduzione Luca Damiani. Thank you.